Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 238 del Pointer Podcast. Io sono Luca e stasera sono insieme a Eugenio e Alessandro. Ciao!
Ciao!
Bentornati al Pointer Podcast tutti e tre questa volta.
Yes!
Seconda puntata del 2025, prima in cui siamo tutti e tre da un po' ormai, penso. E direi che cominciamo come al solito con qualche informazione di servizio. Non ho controllato se ci sono nuove recensioni su Apple Podcast. Cercherò di farlo in diretta facendo passare questi secondi di attesa in questo modo. Nel frattempo non ci sono recensioni, quindi ok, risolto il problema. Nel frattempo, chiaramente, vi ricordo che se volete restare in contatto con il Pointer Podcast potete iscrivervi alla Pointer Chat che trovate su Telegram, la nostra chat in cui si discute un po' di argomenti che riguardano un po' la tecnologia o comunque quello di cui discutiamo già nel podcast. Ne discutiamo anche lì durante la settimana tra un episodio e l'altro, e altrimenti contatti più diretti, la nostra mail info@pointerpodcast.it. ci trovate poi ovviamente anche su LinkedIn, Instagram, sia con i nostri profili personali sia col profilo The Pointer Podcast. Detto questo, iniziamo con la puntata, e prima di immergersi proprio negli argomenti della puntata, questi giorni ne sono successe veramente tante di cose, e quindi abbiamo un po' poi filtrato tra gli argomenti più interessanti forse che di questi ultimi giorni. Abbiamo deciso un po' di parlare di Meta, abbiamo deciso di parlare di Nvidia, che sono due tematiche che appunto sono state toccate anche nella Pointer Chat. Però prima di andare su questi argomenti più anche in qualche modo divertenti, volevo rubare giusto 30 secondi per segnalare un evento più triste che è accaduto qualche giorno fa, e anche di questo se ne era parlato nella Pointer Chat. Vi lasciamo poi nelle note della puntata un post che è stato scritto da Felix Hill. Era un ricercatore presso DeepMind, e a causa di problemi di salute mentale è venuto a mancare, e credo che i post che ha scritto, in particolare c'è un post riguardante il cui titolo è 200 billions weights of responsibility, in cui parla un po' di questa questa ondata di AI, del fatto di dello stress anche dovuto a tutto quello che sta succedendo nell'ultimo periodo. E c'è anche un altro articolo che è stato di nuovo linkato nella Pointer Chat, e ringrazio chi l'ha linkati perché li ho letti e sono fanno abbastanza riflettere. Questo è il titolo di questo articolo è On Mental Health, Psychedelic and Life, e anche qui ci sono alcuni spunti piuttosto interessanti. Non sto qui a riassumerli o a leggerli. In questo in particolare c'erano alcune frasi che mi avevano abbastanza colpito riguardo alla pressione che questo ricercatore aveva sentito durante la sua vita, durante il suo lavoro. Non per causa dell'azienda o delle responsabilità che aveva, almeno questo è quello che lui scrive, ma riguardo, cioè dovute soprattutto alla sua, diciamo, ambizione, quindi al cercare di essere ogni volta migliore, cercare di fare sempre di meglio, magari cercando di essere sì migliore, cercando di compararsi anche con altri, e questo appunto lui dice è una lama a doppio taglio, perché poi può essere pericoloso e dannoso. Li lasciamo nelle note della puntata questi due link, e se avete una mezz'ora di tempo leggeteli, perché sono sicuramente, cioè ci sono tanti spunti di riflessione che secondo me vale la pena un po' rivedere meglio, leggerli sicuramente. Mi faceva piacere appunto parlarne, anche perché è una tematica che abbiamo trattato spesso al podcast questa, e anche in passato ne avevamo fatto una puntata apposita. Ok, direi che possiamo passare ad altri argomenti. se volete ci togliamo il dente del Mac Mini subito e poi facciamo qualcosa vai. Più.
Super curioso.
Allora, avevo un po' anticipato anche al podcast che qualche settimana fa avevo ordinato un Mac Mini M4 ho preso la configurazione da 1 tera. Dopo un po' di considerazioni che ho fatto, pensando che comunque sarebbe stata la scelta migliore, perché trattandosi comunque di un computer fisso, potevo sì attaccare un SSD esterno, utilizzarlo, ma ho detto vabbè, è un computer che probabilmente utilizzerò per vari anni, diciamo che è un costo che in qualche modo si ammortizza. E l'altra cosa che avevo, ho preso la configurazione con 24 giga di RAM, e l'unica cosa che ho modificato è stata appunto la dimensione del disco. E ora non posso dare giudizi o fare una vera e propria recensione, anche perché ormai è uscito da mesi, penso che non stiate aspettando la mia recensione, ma allora un paio di cose soltanto, perché in realtà non l'ho usato moltissimo, perché l'ho aperto a Natale, ma poi sono ritornato a Pisa soltanto da un paio di giorni, e sotto Natale non c'ho avuto proprio né il tempo né la postazione vera e propria in cui attaccarlo e utilizzarlo. Quindi sotto Natale in pratica ho continuato a usare il portatile, quando sono tornato su ho lavorato e basta, quindi ho usato il portatile, e ora sto registrando il podcast per la cosa dal Mac Mini, e ci sono soltanto un paio di cose che volevo dire. La prima è che mi ha colpito il fatto che una volta collegato al monitor, ovviamente l'ho acceso e ha detto ok, adesso collega tastiera e mouse. Per quasi puro caso mi ero portato con me la tastiera... la Magic Keyboard, e avevo con me il mouse, l'MX Master della Logitech, quindi ho detto vabbè, adesso collegheremo la Magic Keyboard, poi bisognerà il mouse, non lo collego perché non avevo adattatori da USB normale, USB-C, ho detto vabbè, lo spegnerò e se ne riparla quando torno a Pisa. In realtà mi sono stupito del fatto che il mouse della Logitech l'ha praticamente riconosciuto subito, senza alcuna difficoltà. Io ho acceso la tastiera, l'ho messa diciamo nelle vicinanze del Mac Mini, ha visto la tastiera e subito dopo ho visto il mouse, che non me lo sarei aspettato, perché cioè mi sarei aspettato un comportamento simile con il mouse chiaramente di Apple, Magic Mouse, Magic Trackpad, ma non me lo aspettavo con l'MX Master. Quindi comunque, non so se è merito di Logitech o di Apple, ma bravi entrambi.
Il mouse ha doppia funzionalità, no? O va con l'adattatore, quello fuori, col
questo
USB.
È per Mac proprio, non c'ho l'adattatore.
Esatto, anche io c'ho quello per Mac, no?
Uh-huh.
E c'hai sia l'USB fuori ricevitore, che utilizza frequenze diverse. E
non c'ho il ricevitore.
Come? Allora cosa ti serve l'adattatore?
No, l'adattatore, ho detto, se trovo dovrei prendere un altro mouse, diciamo vecchio, col cavo, e attaccarlo al Mac Mini. Col adattatore, diciamo, da USB normale a USB-C.
Ah, pensavi non t'andasse proprio?
Pensavo questo. Cioè, pensavo che nel processo, diciamo, di setup volesse un mouse, non avendone uno wireless o comunque uno da collegare, dico, vabbè, non andrà. Invece questo l'ha preso subito e è andato.
Ma tu non c'hai il ricevitore? Ora, viene il
dubbio. No.
Non c'hai il ricevitore?
No, perché ci stanno due versioni, credo, se non sbaglio. C'è l'MX Master for Mac, almeno questo è quello che c'è scritto qui dietro, e c'è quello invece che è per Mac e Windows. Quello che è per Mac e Windows c'ha, credo, il ricevitore, mentre questo va diretto senza ricevitore.
Ho capito.
Curioso che facciano due modelli quando ne bastava uno che coprisse entrambi, però...
Ma in questo momento copre entrambi, in realtà. Cioè, io posso andarci col Bluetooth?
No,
però
sinceramente
col ricevitore...
No, è quello di Luca che mi sembra copra solo il Mac e non Windows.
Questo mio copre solo il Mac,
che è una scelta strana, però
che in effetti, pensandoci meglio, ho detto forse sarebbe stato meglio prendere quello col ricevitore, perché se mi servirà poi magari di usarlo con un altro computer non posso, perché questo copre solo il Mac. La cosa bella è che poi ho finalmente utilizzato anche il fatto che questo mouse si connette a più dispositivi. C'è dietro un pulsantino che fa cambiare il dispositivo a cui si connette, cosa che non fa ovviamente la Magic Keyboard di Apple, che chiaramente fa un solo dispositivo alla volta,
che è veramente allucinante. Nemmeno tra, se c'hai due Mac deve fare, nemmeno,
no, esatto, non ti dico di farlo funzionare su un computer Windows, ma almeno tra due Mac, diciamo che me la, anche perché c'hai tante funzioni di connessione dall'uno all'altro
con l'iPad,
esatto, sì. E questo no, però invece sulla Keychron in teoria dovrebbe essere possibile cambiare il dispositivo a cui sei connesso. Da questa cosa mi collego alla seconda cosa che volevo dire del Mac Mini, perché la seconda problematica che mi sono posto è stata: ok, adesso ho attaccato, lì anche è stato, quando sono rientrato a Pisa, l'ho attaccato al monitor, avevo un cavo USB-C, cioè c'ho un cavo, solitamente c'ho un cavo USB-C che va da USB-C a HDMI, credo, e questo c'ho sempre attaccato al portatile, però ho detto vabbè, magari mi servirebbe un altro cavo con cui attacco il Mac Mini al monitor, in modo che lo tengo sempre attaccato e non sto lì ogni giorno a spostarlo quando mi serve. Non ce l'avevo subito disponibile, nel senso che non trovavo in quel momento cavi. Poi ho pensato, vabbè, magari nella scatola del monitor potrebbe esserci qualcosa. Quindi ho tirato giù la scatola del monitor, ho trovato questo cavo che va da USB-C che ho connesso al Mac Mini va da HDMI che ho messo sul Mac Mini a micro mm-hmm. HDMI che va sul monitor, e questo alla fine mi ha risolto il problema. Però qual è il discorso? Che adesso, se io per esempio ho collegato il portatile e sto usando il monitor esterno col portatile attaccato, e poi voglio usare il Mac Mini, dovrei andare dietro al monitor a cambiare l'input. Mm-hmm. Sto studiando un sistema alternativo, ho scoperto un po' di cose al riguardo, ho scoperto che c'è un protocollo che si chiama Display Data Channel Command, che è più comunemente noto come DCC-CI, e ci sono dei tool, ad esempio Monitor Control su macOS, che ti permette di fare tantissime cose con monitor esterni, di controllare i monitor esterni in tantissimi modi, nel senso che ti fa cambiare la luminosità, contrasto, risoluzione, di tutto, davvero di tutto. E tra le cose che fa è anche gestire la possibilità di inviare segnali tramite questo protocollo al monitor. Quindi per esempio può cambiare delle impostazioni del monitor, può spegnerlo per esempio, può spegnere alcune funzionalità del monitor, ma soprattutto può cambiare l'input. Quindi l'idea iniziale è stata: ok, installo questa app su portatile e Mac Mini, quando voglio, se sono entrambi connessi, faccio il passaggio da quella. Però poi il problema è stato: ok, ma se io non ce l'ho entrambi connessi, ma ho staccato magari il portatile, devo usare il Mac Mini, dovrei riattaccare il portatile, fare il cambio, a quel punto conviene se lo faccio direttamente dietro al monitor. Quindi adesso sto pensando a un'altra soluzione, ho trovato una libreria che potrebbe essere utile per questo, però di questo non voglio spoilerare ancora nulla, perché se funziona sarà tema di un'altra puntata.
Io ho anche una domanda che mezzo riguarda il Mac Mini, mezzo no, è: hai provato a attaccare sia il portatile sia il Mac Mini al monitor e capire come poter switchare da uno all'altro sul monitor o metterli in parallelo, visto che tu c'hai il mega monitor?
Dici entrambi gli input insieme, dici?
Ma guarda, allora, entrambi penso sia poco utile, magari uno lo prova per sfizio, però tipo, no, c'hai entrambi gli HDMI attaccati, non lo so se hai trovato un qualche modo per switchare in maniera facile, perché io non ce l'ho. Cioè, sul mio io ho un HDMI e poi un'altra presa strana che però non va bene sul Mac, nemmeno con gli adattatori. Io non so se tu riesci.
Con questo monitor control in realtà sì, cioè se io attacco il Mac Mini e il portatile e c'ho monitor control su entrambi, posso dire al monitor l'input che voglio adesso è quest'altro e quindi cambia e attacca al portatile, okay, e viceversa.
Okay. Capito.
Questa app, ora stavo usando la trial gratuita perché l'ho scaricata ieri, ma costa circa una ventina di euro, di dollari. Altrimenti te lo fai a mano con un'altra libreria che ho trovato, e ora stavo vedendo appunto come giocare un po' questa libreria, perché appunto il limite di questo monitor control è che se c'hai uno connesso in quel momento e l'altro no, poi c'hai comunque necessità di andare manualmente dietro al monitor. Invece volevo qualcosa che in qualche modo fosse gestito anche con uno dei due staccati. Cioè, accendo il monitor, cioè voglio usare il Mac Mini, c'ho solo quello connesso, come gli dico al monitor, guarda, l'input è questo, senza toccare il monitor?
Esatto, era...
Ok, la risposta, se funziona, ce l'avrete in una delle prossime puntate. Magari voi ve lo dico anche dopo la puntata, ma gli ascoltatori aspetteranno.
E aspettiamo anche per una recensione più approfondita, perché la prossima puntata vogliamo la mega recensione da parte tua.
Vediamo quando arriverà. Ora, in realtà, riparto da zero... Allora stavo facendo qualche prova di qualche tool nuovo, software nuovi. Per esempio stavo provando questo nuovo terminale che si chiama Ghosty, avevo scritto anche di questo nella pointer chat. È un terminale scritto in Zig che dovrebbe avere delle feature interessanti, tra cui anche e soprattutto la velocità. E vediamo un po', allora lo devo configurare ancora, quindi... Non posso dirne nulla, ne ho solo sentito parlare bene per ora, quindi.
Figo. E se non vuoi aggiungere altro, andrei su argomento meta, che
vai.
Abbiamo finito l'anno con gli ultimi mesi in cui X ci ha dato tanto da parlare nel 2024, adesso iniziamo con Meta che non si fa parlare dietro, e quindi il nostro amico Mark ha annunciato subito, appena a inizio anno, che eliminerà il programma di fact-checking indipendente che aveva introdotto nel 2016. Toglierà quindi i fact-checking indipendenti per utilizzare un sistema simile a quello che vediamo su Twitter, su X, quello delle community notes, dove sono gli utenti che vanno ad aggiungere contesto o a aggiungere delle annotazioni sotto i post. Questa decisione Zuckerberg l'ha giustificata dicendo che vogliono tornare alle origini e vogliono andare a ridurre la censura e gli errori che si portava dietro questo sistema di moderazione, e quindi tornare, come dice lui, alla libertà d'espressione. Ora, non serve nemmeno dirlo che i dipendenti di Meta non sono stati tutti particolarmente felici di questo. Leggendo in giro su Twitter, su LinkedIn e qualche intervista anonima in giro, ho visto parecchie preoccupazioni dalle persone di Meta che lavorano dentro Meta per possibili problemi di aumento della disinformazione sulle piattaforme, eccetera, eccetera. I vari analisti in giro, ma questo ci interessa meno, l'hanno visto più che, hanno interpretato questa mossa più che per un reale interesse di passare da il vecchio tipo di gestione delle notizie false a quello nuovo, ma più un avvicinamento verso Trump, che sarà il nuovo presidente a breve, quindi un riavvicinamento dopo la grande distanza che c'era stata da quando gli avevano tolto l'account sui vari social di Meta. E un'altra cosa simpatica è che Meta ha annunciato lo spostamento del team di moderazione dei contenuti dalla California al Texas, con l'obiettivo di ridurre i bias culturali e promuovere una maggiore diversità di opinioni. A me questa cosa ha fatto particolarmente ridere. Però con questa cosa qui mi sono visto anche un attimo come funzionava il vecchio sistema di moderazione, che ora... Non mi è sembrato non è una buona notizia, secondo me, questo passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema di moderazione, però mi sento anche abbastanza tranquillo nel dire che il vecchio sistema di moderazione di Meta non è che fosse proprio questo grande sistema, nel senso che poi ultimamente, ormai da un po', vedevamo sulle storie o sui post gente dove scrivere con i numeri all'interno inserire i numeri all'interno delle parole per evitare che il sistema gli segnalasse la storia o il post, e che poi quel post venisse penalizzato, ma anche post abbastanza tranquilli, o immagini di opere d'arte segnalate come nudi e tolte da Instagram. Quindi, insomma, non era perfetto quello precedente, non mi sembra un gran passaggio quello nuovo, ma comunque sono andato a vedere un attimo come funzionava, perché in realtà non lo sapevo, e proprio super veloce lo racconto. La segnalazione dei contenuti sospetti era o per segnalazione dagli utenti, oppure veniva fatta attraverso i vigilanti automatici di Meta. Ora è abbastanza chiaro così. I contenuti segnalati venivano inviati quindi poi ai fact checker, che erano indipendenti, quindi non erano interni a Meta, ma erano aziende esterne che controllavano i post, analizzavano il post e a quel punto decidevano se il post davano un giudizio che era notizia vera, falsa, fuorviante o senza contesto. A quel punto c'era penalizzazione dei contenuti e sanzione alla pagina che dava disinformazione. Mm. Quello nuovo è più quello che già vediamo su Twitter, quindi semplicemente gli utenti vanno a aggiungere un'annotazione sotto il post, e non è così semplice, nel senso che tutti gli utenti possono aggiungere note e contestualizzazioni riguardo al post. Le note devono essere valutate dagli altri utenti. Solo le note che ricevono un ampio consenso da utenti con opinioni diverse vengono rese visibili. Utilizzano un algoritmo che loro chiamano algoritmo di consenso bilanciato, che tende a premiare valutazioni o note che vengono approvate da utenti di opinioni diverse, in modo tale che se c'è un grande gruppo di utenti della stessa opinione, quel gruppo di utenti non va a penalizzare sistematicamente i post sulla piattaforma. A quel punto il sistema rimane lo stesso, cioè la riduzione della visibilità, penalizzazione, sanzioni, eccetera, eccetera.
Ma mi sono perso qualcosa, forse. Cioè, avevano tolto... Ah, ok, un discorso di il fact-checking, un discorso dal punto di vista della moderazione, giusto?
In realtà più o meno lo stesso, nel senso che alla fine il fact-checking c'aveva poi dopo la parte di moderazione, nel senso che se tu diffondevi una fake news, c'avevi la segnalazione degli utenti o la segnalazione automatica dell'algoritmo che segnalava, e quindi quei post venivano poi riportati alle aziende esterne che andavano a controllare il contenuto. Se il contenuto veniva considerato falso, senza contesto, fuorviante, bla bla bla, poteva essere penalizzato. Infatti spesso post che erano considerati fake news gli veniva ridotta la diffusione o venivano direttamente cancellati, eccetera eccetera.
Ok, quindi quello che gestisce il contenuto ora è questo algoritmo di Meta che capisce.
Attualmente siamo passati da questa cosa dove chi controllava i post erano delle entità esterne, adesso la community.
Ok, ho capito.
Quindi la community direttamente aggiunge annotazioni o aggiunge il contesto al post per dare il contesto, non consenso, il contesto al post per contestualizzare la notizia, e poi da quello si in teoria scateneranno le varie penalizzazioni al posto o meno. Non è una cosa che è già entrata in produzione. Da quello che ho letto lo sarà nel prossimo periodo solamente negli Stati Uniti, per poi diffondersi.
Non mi sembra però malvagissimo come approccio.
Beh,
no?
Insomma, diciamo che le motivazioni lasciano un po'
desiderare,
nel senso che
però lasci la community decidere, no? In qualche modo, se l'algoritmo è fatto bene, in teoria più o meno è un modo nuovo di poter regolare una news.
Diciamo che suona un po' strano il modo in cui lo vendono, no? Nel senso che lui lo vende esattamente nello stesso modo in cui Musk vende la libertà di parola su Twitter. Lui lo vende dicendo: ok, avremo più libertà di parola, avremo meno errori, perché magari i sistemi automatici potevano appunto fare errori, chiaramente. Ma in realtà è semplicemente un ok, c'è un altro, un presidente che è diverso da quello di prima, dobbiamo adattarci. E non c'è una... anche perché leggevo oggi un post su LinkedIn che purtroppo non sto riuscendo a ritrovare, ma faceva un po' un elenco di tutto quello che è successo a Meta e a Zuckerberg negli ultimi 4-5 anni, dalle elezioni di Biden in poi, in pratica. dal momento in cui c'era stato tutto tutto quello che era successo dopo l'elezione di Biden, Zuckerberg si era schierato contro Trump, l'aveva bannato anche dal social, credo, se non ricordo male. E ha avuto poi lui stesso, dicevano, ha avuto un grande cambiamento, perché c'ha avuto il flop del metaverso, ha bruciato miliardi così, perché aveva deciso di puntare tutto su quella tecnologia, si è ripreso puntando poi tutto sull'AI, diventando uno dei principali player nel mondo dell'LLM open source più o meno. E poi, nel momento in cui le elezioni di nuovo vince Trump, si è portato, diciamo, è arrivato a più o meno far vedere che concorda un po' con l'idea di Trump, si è schierato più volte contro anche l'Europa ultimamente, ha cambiato queste regole e tra le varie cose che ha cambiato in queste negli ultimi giorni, non è soltanto quello che dice, cioè non è solo quello che ha detto Eugenio, ma c'è anche un altro piccolo dettaglio, che è proprio il modo in cui lui ha cambiato a questo punto la politica del, che chiamano qua la politica del lateful conduct, quindi le regole che vengono, le regole per cui il tuo, quello che scrivi su Facebook o su Instagram o Threads può essere considerato pericoloso o discorsi che incitano all'odio. Praticamente, facendo un po' un riassunto di quello che è stato scritto, prima c'erano alcune tematiche su cui veniva fatto maggiore controllo, c'erano alcuni discorsi che violavano esplicitamente le politiche di Meta. Ora, in realtà, questi cambiamenti a questa politica portano alcune rimozioni, diciamo, di regole. Per esempio, non ci sono più regole che proibiscono la possibilità di scrivere frasi su social di Meta verso persone, per esempio, di alcune razze, etnie, gender particolari. Nel titolo dell'articolo, appunto, diceva che ora, con la nuova regolamentazione di Meta, sarà possibile scrivere su Facebook, Instagram o Threads che trans e gay people sono mental illness, sono malati mentali.
Però poi gli puoi dare il contesto sotto, volendo.
Poi sì. Ma ce ne stanno anche altre. C'era un altro esempio che diceva: prima non era possibile scrivere, che ne so, che i cinesi hanno diffuso il Covid-19, adesso lo puoi fare e nessuno, e non violi le regole di Meta. Quindi ha cambiato molto.
Sì, ha cambiato un bel po'. Poi, in realtà, secondo me quello che diceva Ale è interessante, perché da una parte, secondo me, potrebbe essere anche l'idea che il social network si autoregoli, secondo me, è interessante, no? Perché non ti affidi più a un sistema centrale esterno che decide cosa è buono, cosa è no, cosa è vero, cosa è falso, ma è la community che lo decide. Però in questo modo si stanno autoderesponsabilizzando, no? Secondo me, nel senso che se tu sai che sei Instagram, c'hai miliardi probabilmente di utenti, e sai che il target di utenti è vario, che va dalla persona anziana al bambino, e che quindi qualsiasi cosa che arriva su quella piattaforma c'ha una diffusione altissima. Ora, perché tu pensi o speri che sia la tua community a dover sfatare o a dover dare del contesto a una fake news? Probabilmente, secondo me, visto la responsabilità o vista la centralità che ti sei preso come social network, cioè dovresti avere qualcuno che controlla questa roba qui. Se fosse Mastodon, direi ok, su Mastodon probabilmente è più adatto a un sistema di decentralizzato, distribuito, di persone che danno contesto e dicono questa notizia è vera, questa notizia è falsa. Ma su un social network diverso come Instagram o anche Facebook, secondo me servirebbe un po' di controllo centrale da parte loro.
Mi domando se questo non lo so, trovo trovo l'utilizzo di questa roba molto può avere sia un diciamo, un impatto positivo, cioè può avere delle cose positive e delle cose negative. Quello che mi verrebbe da dire a me, rispetto a un punto di vista di utilizzo dell'applicazione, questo aumenta il numero di interazioni, no? Perché se tu lasci la community, diciamo, lasciare dei feedback a delle certe tematiche, dove prima in realtà c'erano le aziende esterne che se ne occupavano, ad esempio, sto creando, scrivo una frase che è contorta, che va contro certe etnie, certe, quello che vuoi pare, prima arrivava l'azienda, la prendeva e la buttava via, interazione zero. Ora in questo caso c'hai una condizione per cui magari 10.000 persone si vanno lì e si fiondano, dicendo no, non capisci una siega, c'ho ragione io, no, e così via, cioè.
Sì, è chiaro che a loro...
Cioè, mi sembra che gli interessi più questo, forse, che una responsabilizzazione della...
Dici che Instagram ci abbia problemi attualmente di interazioni tra utenti? Cioè, secondo me...
Non lo so, cioè, questa è un'ottima domanda.
Però
non vuoi interazioni tra utenti, no? Vuoi interazioni con, cioè vuoi tenere più persone possibilmente attaccate alla piattaforma, e la cosa che ti attacca di più a una piattaforma è quando sei in mezzo a una discussione per cui stai controllando quello che ciascuno risponde. Anche perché immagino che all'interno delle policy di qualsiasi applicazione, diciamo, servizio esistente, ci sia non, diciamo, scrivere cose brutte di questo tipo, ok? Quindi secondo me già quello di per sé in qualche modo tutela i servizi, e gli dici guarda, io ce l'ho scritto nella policy, poi se voi lo fate io ho il diritto di prendere quella roba e cancellarla.
No, ma infatti secondo me dal punto di vista legale loro sono tutelatissimi, e dal punto di vista etico, che secondo me quando arrivi a un certo livello aumenta da 10 interazioni a 11, ti cambia molto poco rispetto a se io domani dico che tutto sommato bersi il detersivo per la lavatrice è una buona cosa e fa bene all'alito e un bimbo di 8 anni lo prova, capito?
Cioè, ma questo crea però un'interazione, no?
Ah sì, cioè, quel bambino probabilmente no, dopo.
Lui però, è un numero uno.
Lui è il numero uno, no, nel senso, no, a parte la cazzata, però secondo me quando arrivi a un certo livello magari la parte etica dovrebbe averci anche se non ci credi la dovresti portare avanti, no? Invece loro hanno deciso che no, basta così, va bene comunque.
No, sì, ma sì, più sì, che sì. Altro loro secondo me hanno nel tempo preso delle decisioni anche appunto complicate, difficili da prendere, perché potevano portare anche meno interazioni, come diceva Alessandro, quindi magari hanno ridotto post di questo tipo. E ora tornano indietro, non perché non credo che siano, che sia stata una decisione presa perché credono davvero che serva più libertà di parola, ma politica. Semplicemente politica, perché poi vai a vedere che in realtà c'era un altro dettaglio che non abbiamo detto prima, è che il nuovo Chief Global Affairs Officer, che non so bene il ruolo nello specifico, cosa, se c'ha anche un corrispettivo in italiano, ma praticamente quello che è quello che si è occupato un po' di questa, di queste nuove politiche, e è il nuovo, è stato da poco introdotto in questo ruolo, si chiama Joel Kaplan, è un repubblicano vicino a Trump, anche vicino all'idea di Trump, vicino a anche nella sua campagna elettorale, e è quello che ha praticamente portato avanti questa campagna di cambiamenti di politica all'interno di Meta. Quindi anche lì l'hai fatto probabilmente perché vuoi essere più vicino al partito, o comunque alle persone che in questo momento comandano e contano di più negli Stati Uniti. Cioè, tu in qualche modo vuoi somigliare in qualche modo anche a Musk, se vogliamo, perché ti metti, diciamo, sullo stesso livello di lui, che da tempo, da quando ha preso Twitter, ha sempre parlato della libertà di parola, della possibilità che tutti possano scrivere quello che vogliono su Twitter.
Sì, no, ma diciamo questa cosa che queste grandi aziende vanno dietro il presidente d'America, diciamo, è nota, ci sono stati sicuramente altri esempi nel passato. Sì, sono curioso di vedere come utilizzeranno questa dinamica nuova introdotta a Meta a loro favore, no? Sicuramente per passare anche messaggi politici, cioè la vedrei più su questo lato, eventualmente. Non so come, anche lì, generare discussioni, non lo so.
Non lo so, infatti su questo vedremo. Però dall'altro punto di vista vediamo anche come vengono gestite anche tutti quei post che attualmente venivano cancellati e non venivano cancellati senza senso. Magari ci sorprende la cosa e si arriverà a una stabilità per cui uno riesce
Ti interrompo, vai. Ok? Se Meta avesse adottato questo algoritmo quando ci hanno hackerato, probabilmente ora, ancora oggi, non avremmo l'account Facebook e tolte la sponsorizzazione su Instagram. Perché dovete sapere
che noi... ancora un account Facebook, mannaggia il cazzo, aggiungo.
Sì. E abbiamo mosso persone per poter cercare di recuperare quella roba lì, e nonostante queste persone fossero molto vicine a, diciamo, il problema, diciamo, che potevano risolverlo, non è stato risolto, quindi... recuperare account Facebook è sempre un delirio per qualsiasi persona.
A questo punto direi che dobbiamo puntare qualcuno vicino a Trump.
Sì, no, sì, sì, esatto. Forse riusciamo. Anche perché Irene ha aperto il suo Facebook, mi ha entitled di provare a recuperare, ma non so la storia come è andata a finire negli scorsi episodi, quindi non credo che si potrà fare molto.
No. È andata così. Siamo andati.
Cambiamo argomento
e Lu, ho visto che tu ti sei segnato un sacco di roba tecnica, di cui non mi ero preso assolutamente appunti, o meglio, avevo visto un reel che ne parlavano, ma okay. No, questa parte qui te la lascerei proprio lanciare a te.
Allora, parliamo un po' di Nvidia, che negli ultimi giorni ha monopolizzato un po' l'attenzione del settore tech e AI con degli annunci hardware. Nello specifico sono state annunciate nuove schede video, una nuova famiglia di schede video, diciamo la generazione successiva, credo, di cui però in realtà non ho approfondito troppo, perché c'è un'altra cosa che hanno annunciato che ha un po' preso un po' maggiormente l'attenzione da parte di tutti, e anche la mia, devo dire. E questo è una piccola workstation, chiamiamola così, che è stata annunciata sul palco dal CEO di Nvidia, sul palco del CES, e si chiama Project Digits. Non credo, da quello che ho capito, che sarà il nome definitivo, è un nome, diciamo, temporaneo, poi a quanto pare sarà poi cambiato nella versione definitiva. Questo è stato annunciato come una AI supercomputer, e la cosa che già mi ha colpito nel momento in cui ho visto il video di presentazione, ci sono due cose che hanno un po'... cioè una cosa in realtà che mi ha colpito, che è il fatto che lui si è presentato sul palco con questo piccolo computerino sulle mani, e questo qua, diciamo, che immaginatevelo come qualcosa della dimensione di un Mac Mini, più o meno, forse un po' più grande, forse un po' tipo il Mac Mini, quello vecchio, no, rispetto all'M4, comunque quelle dimensioni lì. E lui si è presentato sul palco con questo Mac Mini, e io quando l'ho visto sul palco in quel modo mi ha ricordato un po' quando Steve Jobs andava sul palco e magari se ne usciva facendoti vedere il MacBook Air o facendoti vedere, non lo so, l'iPhone. Più MacBook Air, e vi faccio il paragone, perché come magari in quel caso la gente all'epoca era abituata ad avere il mattone come computer portatile, e lui si era presentato con il computer portatile che ci entrava nella busta delle lettere, lui è salito sul palco e mentre tutti quanti noi siamo abituati ad avere a interagire, diciamo, con modelli grossi, o che sono su un cloud, oppure che se girano in locale sono o un po' zuppicanti ancora perché magari dobbiamo fare delle... ci sono un po' di compromessi se li dobbiamo far girare in locale sulla nostra macchina, oppure magari abbiamo a disposizione un server perché per qualche ragione facciamo esperimenti, facciamo sviluppo di questo tipo di modelli, il server è enorme, no? E lui si è presentato invece con un affarino minuscolo sul palco, chiamandolo appunto un AI supercomputer, che permette di fare cose abbastanza, abbastanza interessanti, soprattutto perché il prezzo non è troppo, non è troppo alto, diciamo, non è eccessivo, perché si parla di $3,000, che sembrano tanti, ma per quello che probabilmente questo dispositivo permetterà di fare, in realtà non lo sono, non lo sono, e ci sono, diciamo, alcune cose da considerare. Allora, innanzitutto è un, giusto qualche dettaglio tecnico, è basato su una scrittura ARM, è basato su un superchip destinato appositamente all'AI, che è chiamato Grace Blackwell, e nel momento in cui verrà poi prodotto e verrà venduto, il software, il sistema operativo che sarà installato sarà una versione di Ubuntu appositamente configurata per sfruttare al massimo l'hardware. I dettagli che sono stati dati riguardo alla potenza di questo dispositivo, sono stati dati dei dettagli più che altro riguardo alla dimensione dei modelli che potranno girare su questo dispositivo. Hanno parlato che questo dispositivo potrà far girare modelli fino a 200 miliardi di parametri. Qui c'è un asterisco, perché questi 200 miliardi, ok, ma solamente se questi modelli sono quantizzati a 4 bit, quindi in realtà non... c'è un compromesso, diciamo, a cui scendere. E la particolarità è che comunque se ne possono anche mettere insieme due di questi AI supercomputer, e appunto si può raddoppiare la quantità di parametri che possiamo far girare. L'altra cosa è che ci sono 4 terabyte di memoria che dovrebbero essere sufficienti per comunque tenere tutto quello che è necessario per far girare questi modelli. Una piccola considerazione che mi sentivo un po' di dare, anche perché finito l'anno molte persone hanno cominciato a dire il 2025 sarà l'anno degli agenti, no? Sarà l'anno dell'AI generativa che raggiungerà tutti. Ne ho lette molte, secondo me forse una delle cose che mi era già piaciuta di più sarà l'anno dell'AI on device, quindi sarà l'anno dell'AI che saremo in grado di far girare sui nostri dispositivi e non su un cloud. E questo annuncio di Nvidia va, secondo me, in questa direzione. È chiaro che non tutti avranno né la necessità né magari la possibilità di spendere 3.000 euro per un dispositivo che fa questo e basta, ma questo può essere invece un bel punto di svolta per chi magari lavora con questo tipo di strumenti, lavora magari con modelli di machine learning, fa ricerca su questi modelli di machine learning, perché in realtà credo che a quella cifra avere un oggetto del genere non sia qualcosa di banale. Quindi è un qualcosa che è pensato specificatamente per ricercatori, persone che lavorano con l'AI, non per magari l'utente medio che vuole far girare il modello locale, ma credo che comunque si sta andando sempre di più verso quella direzione, e questo può essere un primo passo verso quella direzione lì. Mettiamo poi nelle note della puntata un link a un articolo di The Verge in cui l'hanno un po' analizzato meglio dal vivo, in modo da capire un po' anche meglio le effettive dimensioni. Non so se Alessandro tu volevi aggiungere qualcos'altro prima. Non so se...
No, diciamo su questo punto no, però quello, diciamo, volevo dire altre cose, ma in realtà stavo pensando alla seguente cosa, ovvero stai portando tutto in casa sostanzialmente, no? E ve lo immaginate l'utente comune ad averci magari una sorta di serverino AI in casa?
No, l'utente comune no. Però l'utente comune, secondo me, sarà quello che finirà a utilizzarla senza rendersene conto. Mm-hmm. Cioè, l'utente comune oggi magari usa ChatGPT, ma non pensa che sta interagendo. Cioè, non sa che sta interagendo. Cioè, non so se non lo sa o non ci pensa che sta interagendo con un server su cui mm-hmm. gira un modello che gli risponde. Nel momento mm-hmm. in cui l'utente comune scrive alla LLM e ottiene una risposta. Mm-hmm. Non si chiede, non credo che si faccia la domanda, ma questo modello sta girando in locale o sta girando su un server?
Ma dico una cazzata, no? Però quello che diceva Ale, quindi l'utente comune che ha il mini server in casa, non potrebbe essere una roba che io metto in casa e accedo direttamente lì e c'ho GPT che mi gira, esatto. Non so se ci gira, ma GPT che gira lì dentro, io chiamo direttamente il mio e non quello di OpenAI.
Ah, ok.
Per fare offloading della
computazione. Tu dici... Mm. Ok, adesso ho capito, sì. Che intendi.
Sì, no, l'ho posta male, sembrava di dire chi te la compra come utente comune questa roba, okay, supponiamo che...
Una persona dice, ok, vorrei usare un LLM, ma invece di usare quella sul cloud uso quella che gira...
Esatto.
Cioè, nel senso, non so quale sarà magari la politica dei vari player, quindi Microsoft, Google, Anthropic riguardo a questo, cioè se ti diranno mai ok, questo è il modo per far girare il locale e poi con Letty no, dubito, ma ci stanno tante LLM open source che tu ti scarichi e te le fai girare il locale e quello lo puoi fare anche adesso, cioè loro su questi benchmark che hanno un po' menzionato durante la presentazione parlavano credo di Yama, quindi loro semplicemente avevano considerato questo quantizzato a 4 bit e era quello che avevano considerato, però ce ne stanno tanti altri che possono essere usati.
È che c'era un meme fantastico dove c'è la corsa all'oro, no? Ma chi vince veramente è chi produce le pale per scavare l'oro. il CEO di Nvidia che era lì che dava questi picconi a Google, Meta e compagnia cantante. E mi fa ridere un po' il fatto che loro stanno attaccando, a parte la cosa assurda secondo me di Nvidia è che prima si è preso il trend delle blockchain, tutto. Ora si è preso tutto il trend del...
È incredibile.
È veramente incredibile e la cosa assurda è che guardando indietro uno un po' in questo ambiente diciamo ci bazzica e è così assurdo non aver colto il trend di questo hardware specializzato che sta puntando in una direzione, nel senso sui processori generali, le CPU che abbiamo che fanno tutti i calcoli non bastano più, ti servono cose molto specializzate per compiere task molto specifici e ora stiamo andando verso le AI.
Che però credo che loro siano stati anche particolarmente bravi, perché se non sbaglio Google c'ha un progetto interno dove so anni che fa hardware specifico per roba di AI e penso che ci abbia un'adozione, cioè forse solo dentro Google lo utilizzano.
Sì, non
no,
so.
Non TensorFlow, eh.
No, TensorFlow.
Ah, no, scusa, ho capito. Sì, esatto. Ma però nel senso non mi sembra ci abbia grande diffusione.
Non lo so, forse insomma è riusciti a scalare quella roba. Non ho idea. Io mi ricordo che quella roba lì sono per forse device, smartphone, forse per qualcos'altro anche.
Io mi ricordo
non lo so, potrei dire no, delle... No. delle...
Se vai su Colab...
Ah, fanno usare le Tensor...
Usare anche quelle, sì.
Ok.
Cioè, non l'ho, oggettivamente non ne so molto, però mi sembra che su Colab c'era la possibilità di CPU, GPU, TPU.
E Tensor, STPU, ok. Sì.
Però
sì.
Sinceramente credo allora due cose che non so sicuro è se è qualcosa che loro vendono o se è qualcosa che invece è semplicemente all'interno dei loro data center e magari ti affittano computazione sul ma immagino che sia soltanto all'interno dei loro data center e
non so.
Sì.
Ma domanda
c'è una cosa c'è una cosa in più che volevo dire in realtà della conferenza di Nvidia e sarei anche curioso di sapere un po' che ne pensa Alessandro, che è il più magari che viene è quello che è stato forse più toccato in qualche modo dall'argomento, comunque ne sa più
godo
rispetto a noi. Il CEO di Nvidia ha detto un po' la sua anche su un'altra tecnologia, perché tu hai detto si sono presi tutto il meglio della blockchain, tutto il meglio dell'ondata delle AI, però hanno un po' invece non è stato proprio positivo riguardo al quantum computing, nel senso che ne ha parlato come qualcosa di sì, ok, non sappiamo quando esisterà, non sappiamo se funzionerà, sicuramente non prima di 15 20, 30 anni. Lui ha detto 15, pochi, 30, forse troppo, 20 potrebbe essere un tempo accettabile. E ha causato un po' poi una catastrofe. No, vabbè, non è stata una catastrofe in realtà. Cioè, oddio. Ci sono state le aziende di quantum computing che quotano in borsa che hanno perso un 40, 50, 30% della loro quotazione in borsa. La cosa positiva è che comunque tutte queste avevano avuto tipo un balzo, esatto. Una crescita altissima a fine anno, metà dicembre, insomma, perché Google aveva parlato di questo processore quantistico, insomma, non so bene, non ne so molto, però so che c'era stata questa esplosione.
È stata un'escalation di novità, dove sostanzialmente intorno ai giorni di Google tante altre hanno incominciato a fare annunci, e sono andate tutte questi annunci a autopomparsi e entrare molto in bolla. Considerate che da quando le stavo osservando io, due di Quantum, che sono rispettivamente Rigetti e IonQ, sono arrivate a fare il più 396% e il più 400%, una cosa del genere. E in realtà io sono contento che lui abbia fatto questa mossa, perché ha riplacato un pochino gli animi e hanno riperso un pochino di valutazione, che era chiaramente tutta roba pompata. Quindi in teoria, per chi fa l'investitore, in realtà l'ha fatto un piacere, perché permette a altre persone eventualmente di rientrare dentro il mercato, perché il fatto di Quantum è che tutti sanno che è una roba a lungo termine. Quindi tutti quelli che sono entrati recentemente a buttarci soldi evidentemente l'hanno buttati così un po' sul trend delle notizie che avevano un po' osservato. Quindi, rifacendo un po' da calmieratore del mercato, ripermetti a far reinvestire piano piano le persone. Però sì, cioè, nel senso, personalmente sono contento l'abbia buttata giù, l'abbiamo un pochino riabbassata, e mi aspetterei forse che si riabbasseranno un altro pochino nel medio. C'è questa cosa che è successo molto simile tanti anni fa sulla parte di blockchain, proprio la stessa identica cosa, per cui quando c'è stata questa bollettina sul quantum, tutte le aziende che avevano quantum nel nome erano quotate, sono schizzate, e quindi mi sono messo a cercarle quali erano, ma erano aziende non note, magari per finta avevano fatto quantum. C'era un'azienda che non aveva mai fatto quantum nella sua vita e aveva fatto una dichiarazione che aveva fatto le memorie quantistiche. Ora, no, vabbè, mi fido, non lo so, però mi sembra molto strano, no? Se il core business nella parte di quantum, come infatti a fare le memorie quantistiche, insomma, una roba, un delirio. Quindi questa cosa successe sempre in ambito blockchain. Tutto ciò che aveva nel nome blockchain schizzava in alto. Quindi, boh, sì, in realtà, ripeto, ci sta, ecco, non gli voglio male, anzi. Anche perché poi ricordiamoci che Nvidia, dalla sua parte, ci punta anche lei su Quantum, perché offre un set di tool per la simulazione di circuiti quantistici, che ci sta puntando molto, da diversi anni, tra l'altro.
Ma volevo chiederti, infatti, perché loro hanno solo questo o mettono un piedino anche nell'hardware?
Loro, sulla parte di quantum, non te lo so dire. So sicuro che c'hanno questa libreria di software, mm-hmm, per la simulazione, che vanno a sfruttare sostanzialmente molto meglio le schede che loro producono. Mm-hmm. Ma non ti so dire se c'è un hardware specifico per... che si stanno inventando per...
Poi in questa intervista in cui ha parlato del quantum computing, ha detto anche che Nvidia sarà farà il suo nella creazione di questo di questi computer e nell'aiutare l'industria ad arrivare al punto in cui effettivamente si spera che arrivi il più presto possibile. ma comunque poi ha anche detto appunto che non ti aspettate nulla prima di 20 anni.
Sì, la cosa divertente riguardo a questa frase è che non ho mai sentito nessuno dire che ci volevano meno di 20 anni per realizzare un computer quantistico, no? Cioè le persone quando ci parli che sono un po' dell'ambiente dicono boh dai, una 15 anni almeno capiamo dove siamo, quindi non ha detto niente di così eclatante. E questo però ha fatto sgonfiare la bolla, quindi capisci che c'erano tante persone dentro che non sapevano nemmeno cosa stavano facendo, no? Su cosa stavano probabilmente investendo.
Sì, poi ci sono state anche le risposte, per esempio, del CEO di D-Wave, immagino che sia un'altra di queste aziende di Quantum, che è andata abbastanza diretta dicendo no, sta sbagliando, assolutamente, non è così.
Sono 18 e mezzo, non 20.
Dai! Ha precisato. Sì. Comunque tornando sul loro keynote, ho apprezzato che anche siamo tornati un po' a keynote dal vivo, no? Senza questa roba super registrata. Me lo stavo guardando prima e è bello vedere che magari la persona si incespica un po' con le parole. Non lo so, è tutto un po' più reale. E
la gente si alterna sul palco anziché vedere mega animazioni che passano dentro i palazzi come la Apple.
Esatto.
O chi salta.
Poi la cosa carina, avevano stampato questo su questo plate un chip che rifletteva, ok? E lo puntava verso gli spettatori per accecarli, no? Anche questi sketch qui sono carini, no? Danno un movimento alla situazione. E quello che diceva anche nel keynote sono state anche altre due cose che mi hanno incuriosito. Una è che delegheranno molto all'intelligenza artificiale il rendering dei giochi o comunque dei frame all'interno di uno schermo. Diceva un po' l'idea, detta molto brevemente, è che con diciamo le tecniche standard producono alcuni pixel e poi partendo da quelli utilizzano l'intelligenza artificiale per estendere gli altri pixel intorno e capire e interpolare un po' la scena attraverso le AI. Questo riduce il costo della riproduzione di tutti i pixel e hai un per 8 mi pare di numero di frame che riesce a generare più veloce, cioè riesce a fare più velocemente, generare un per 8 di frame più velocemente, ecco.
Mi sembra una bella bomba anche per il gaming online con giochi streaming, questo, perché trasporti molti meno dati probabilmente.
Sì, esatto, lei sta delegando un sacco in locale, ti serve la macchina adeguata, quindi non puoi averci magari quei device sempliciotti per fare diciamo, com'è che si chiama? Cloud gaming.
Sì.
Esatto. E poi l'altra cosa che ha detto è questa cosa di Cosmos, ovvero diciamo è un loro ambiente per poter generare in modo semplice degli ambienti virtuali reali, cioè presi da diciamo il digital twin di fabbriche, ad esempio. Cioè per generare il digital twin di queste fabbriche in modo tale da poter immergerci al loro interno delle AI che poi vanno inserite all'interno dei robot. Cioè, te la spiego meglio, voglio insegnare a un robot di dover prendere una pallina o una cassetta all'interno di una fabbrica. Quello che faccio è, devo per fare il training generargli dei dati, perché lui impari a prendere la pallina, a spostarla in un'altra parte della fabbrica, a riporla, quindi c'è la simulazione della gravità, simulazione dell'attrito e cose di questo tipo. Quello che offrono loro è questo environment che utilizza l'AI per generare un digital twin di un contesto, di una fabbrica reale, dove fai il training a un AI che poi puoi inserire all'interno di un robot e poi lanciarlo all'interno della fabbrica reale a quel punto.
Molto figo.
Questo ho trovato, e lo chiama tipo the world's first physical AI foundational physical AI foundational model. E questa cosa del rigenerare diciamo il digital twin di posti reali, mi ricordo che quando ero piccolo, si parla delle medie, con un mio amico si diceva: ah, pensa bello averci piombino sul computer, che puoi andare in giro e muoverti all'interno della città.
Nel metaverso.
E ci sta che, tra l'altro, qualcuno ha fatto già il digital twin di una città che penso fosse Roma, non so come l'hanno fatto, per cui tu prendi e ti muovi all'interno della città. E è pazzesco. Tra l'altro, se tu la declini in questo tipo di contesto, quindi hai renderizzato, hai fatto il digital twin di una città, ci può far fare training anche magari per i veicoli a guida autonoma, cosa che anche lui, diciamo, in un altro contesto, però l'ha presentato sempre all'interno del keynote, ovvero questo Cosmos per fare training di modelli che poi inserisci all'interno delle macchine.
Ma magari anche a quel punto scuola guida direttamente.
Anche scuola guida, sì, esatto. Cioè, puoi fare qualsiasi cosa potenzialmente.
Ok, ma ora non per tornare su Zuckerberg, che magari...
Il metaverso
è che gira veramente, torniamo al... No, vabbè, al metaverso, però... Sicuramente è una roba più pratica.
Era troppo presto.
È stato un visionario. No, vabbè, magari riusciranno a fare delle cose interessanti, partendo però da delle cose utili come questa qua.
Mm-hmm. Sì. Comunque, credo che... Come si chiama il CEO di Nvidia? Voglio nominarlo da prima, poi dico CEO di Nvidia. Ok, pensavo lo sapeste, invece no. Stati cercando al volo, quindi continuerò facendo finta di niente.
Ce l'ho sulla punta della lingua.
Luca ha detto qualcosa.
Ah no, stavo parlando, ma ero mutato. Jensen Huang.
Jensen, quindi il nostro amico.
No, Jensen credo sia...
Jensen si sta costruendo sostanzialmente...
Io Huang.
Wang.
Jensen Huang.
No, allora, Wikipedia dice lo pseudonimo di Jensen Huang. Io sapevo Huang, quindi Wang. Io avrei usato il cognome, semplicemente. Però forse è Jensen Huang.
Vabbè, ma ci ascolta, è il nostro amico.
Ci ascolta, no? Sappiamo che ci ascolta. Lui comunque sta creando il mercato. Cioè, sì. Da un certo punto di vista, lui sta dicendo, io ho queste schede, ma allora, noi siamo bravi a produrle. Che famo? Oh, sicuramente nelle vostre case vi starebbero super bene. Sui vostri device, sui vostri smartphone ci stanno che una bellezza pazzesca. Noi intanto andiamo avanti. Poi, ora, quando arriveranno le AI e gli agentic AI, come le chiama lui, ormai sono arrivati, però arriveranno sempre di più, quindi questi LLM specializzati in qualche modo che fanno piccoli task, anche lì avrai device specializzato per farli girare nel modo più efficace, non lo so, cioè, ha vinto.
Lui fa, cioè, una profezia autoavveranti, lui decide il mercato, cioè nel senso che io adesso faccio questa roba qua e poi esplode le AI e fa morire la blockchain, questa cosa.
Cioè, in questo momento ho difficoltà di capire come può fallire Nvidia.
Cheat. Questa cosa, esatto, come Reel, tra 6 anni facciamo il parallelo. Beh,
ragazzi, fra 6 anni non vale già più, nel senso, chiaro. Se fra un anno schianta è divertente.
È vero.
Tra l'altro Intel sta perdendo un sacco, perché non riescono più...
Non regge la concorrenza.
E diciamo che più. 6 anni fa quella cosa che hai detto tu l'avrei potuta dire su Intel, comunque. Intel. No, magari 6 no, però...
Bello, bello.
Bene.
Direi che siamo arrivati alla fine, alla conclusione di questo episodio. E vi ringraziamo per essere arrivati fin qui. Ci fa piacere ascoltare i vostri feedback, quindi se volete potete unirvi alla nostra Pointer Chat su Telegram. Trovate il link chiaramente nelle note della puntata. Tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi, lo trovate nelle note della puntata, e se volete invece mandarci una mail, info@pointerpodcast.it. Detto questo, io vi saluto, un saluto da Luca,
da Eugenio,
Alessandro.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!